Eccoci, ci siamo, Marco Piccari, Cinzia Sant'Angeli, buon pomeriggio a tutti voi, 331-8200-213 per stabilire un contatto con noi nel corso di questo pomeriggio. Stanno per arrivare gli ospiti, mi dicono che ci sono già ne abbiamo due, sta per arrivare anche il terzo per analizzare un po' di cose insieme a loro e anche insieme a voi, e approfitto anche per salutare, in questo momento si sono collegati con noi gli amici di BSO Channel, quindi li salutiamo sull'860 del digitale terrestre, Lombardia, Piemonte, parte del Veneto e dell'Emilia. Dunque, andiamo? Ci sono già due dei tre, quindi il terzo speriamo arriverà in corsa, quindi li andiamo a presentare. Vai.
Diamo il benvenuto a Beppe Incocciati. Ciao mister.
Ciao mister.
Buon pomeriggio.
Ben trovato.
E salutiamo anche Stefano Discreti. Ciao Stefano.
Ciao Stefano, ben trovato
anche a te. Buon pomeriggio, un saluto al mister.
Allora, sentite, prima di proiettarci nelle questioni di calcio, ve lo chiediamo anche a voi, perché credo che sia giusto oggi, no? Veniamo dalla notizia di ieri che ci ha sorpreso così nel corso del pomeriggio. Un pensiero ve lo chiedo su Raffaella Carrà, anche a voi. Beppe, tra l'altro, tu l'hai conosciuta, no? Hai vissuto anche dei momenti in trasmissioni televisive importanti proprio vicino a Raffaella Carrà. Beppe.
Eh sì, era una bella occasione, una sorpresa, caramba che sorpresa, proprio a Diego Armando Maradona. E in quell'occasione, insomma, ci fu, diciamo, questo incontro straordinario. Insomma, nessuno si aspettava che questa grande showgirl potesse lasciarci così in fretta, ma si è saputo, almeno io ho saputo, che aveva, diciamo, poi
sì, non stava bene da un po' di tempo,
un male, difatti questo è un peccato, perché insomma poi quando vanno via questi pezzi della nostra vita si entra un po' nella malinconia, ma bisogna aspettare un po' anche il corso della nostra vita, che è questo, purtroppo.
Sì, vabbè, Stefano, dai.
Io non posso che associarmi alla fine, nel senso che per chi comunque si è cresciuto negli anni 80-90, era uno dei pilastri della televisione,
uno dei pilastri una di famiglia.
Della simpatia, della cordialità, proprio il senso di Diego, era veramente uno che sembrava un'amica di famiglia, la vicina di casa con cui prendevi il caffè.
E invece era una diva, in realtà lei non era diva, ma lo era perché la sua popolarità è conosciuta, insomma, in tutto il mondo.
Bene,
assolutamente sì.
C'è un altro amico che si unisce,
sì,
così
diamo
un
il
pensiero.
Benvenuto a Mario Mattioli, Rai. Ciao
Mario,
ben
trovato.
Buongiorno, ben trovato a tutti quanti. Buongiorno a tutti.
Mario, ti chiediamo anche a te, ti chiediamo, c'è Stefano Discreti e anche Beppe Incocciati, ti chiediamo un pensiero anche a te su Raffaella Carrà, poi andiamo alle questioni un po' che ci riguardano da vicino.
Di calcio.
Ma sì, Raffaella è inutile, l'ho detto tutto e di più. La cosa che mi è fatto molto piacere è che non ho sentito mezza persona dire qualche cosa di non coerente, ecco, perché sai, quando una persona scompare siamo tutti bravi, no? Però nei confronti di Raffaella ho sentito veramente le persone sincere. Io di lei ho un ricordo talmente bello che in questo momento diventa struggente. Io per lunghi anni sono stato il telecronista in Rai anche del calcio femminile, della nazionale. Nazionale ho vissuto quella della Morace, tanto per dire.
Sì.
Nel 1992 ero appena entrato in Rai, prima di andare a Göteborg per gli europei, ci furono in Romagna le finali di campionato europeo femminile. E Raffaella, che era lì a Bellaria in vacanza, ci incontravamo lì, e lei per quattro partite in pratica, una Cesena, una Bellaria, una Milano Marittima e quell'altro, Marcord, dice, non mi ricordo, in Emiliano, è stata praticamente la mia opinionista. Ed è stata di una bellezza, ci siamo divertiti talmente tanto che, questo ricordo che non posso dimenticare, in questo momento mi commuove, perché pensarla adesso che non c'è, insomma, dai, fa male. Ma ho sentito uno di voi dire è il brutto cerchio
sì,
della vita che si chiude. È vero, a volte questa vita che tanto ci piace, tanto cinica, brutale e cattiva, no? Scusate.
È vero.
Ci sta, ci sta. Sì. Allora, sentite, nel veramente ancora ricordare questa straordinaria artista. E adesso andiamo avanti, vi voglio fare e voglio ripartire naturalmente.
Verrà ricordata anche in qualche modo questa
sì,
sera.
Sì, assolutamente, dalle due squadre, con l'utto al braccio tra sì. l'altro, perché sappiamo, abbiamo già detto più volte quanto era amata anche in Spagna, in Argentina, insomma, un artista totale. E, voglio farvi, ripartiamo dalle parole di Sarri, che ha rilasciato ieri a Sport Italia da Michele Cricitello con Pedullà, quindi... Abbiamo preso qualche passaggio, lo sentiamo, qualche passaggio e lo commentiamo insieme a voi. Allora, partiamo con il primo file che abbiamo scelto e poi sentiamo un po' che cosa ne pensate. Sarri.
Era dato per scontato all'esterno e purtroppo devo dire era dato un po' per scontato anche all'interno. Noi abbiamo vinto uno scudetto senza praticamente festeggiarlo, siamo andati ognuno a cena per conto suo, quindi... Era dato un po' troppo per scontato, molto probabilmente l'anno giusto per andare alla Juve sarebbe questo. Dopo che hanno fatto un quarto posto, ho visto che hanno anche festeggiato per il quarto posto, probabilmente si ricreano le condizioni ideali per rendere al massimo.
Uno scudetto triste
questo passaggio, e aggiungo anche quello che riguardava appunto la situazione a ottobre, quando lui praticamente parlò con lo staff dopo un paio di mesi e disse: se andiamo avanti per la nostra strada ci mandano via dopo pochi giorni, se invece scendiamo a compromessi vinciamo lo scudetto ma ci mandano via comunque. E stiamo parlando di ottobre, insomma siamo proprio agli inizi della stagione. Voglio sentire un po' il vostro pensiero. Parto da Beppe Incocciati. Beppe.
Beh, cosa dire, Marco? Mi sembra uno sfogo sulla base dei risultati non avvenuti nell'anno Pirlo, e quindi è un po' una rivendicazione del suo lavoro, io direi anche giustamente, perché le cose, insomma, bisogna ricordarle. È un allenatore che è vero, no? Forse non ha divertito e forse ha pagato il fatto che era scelto semplicemente perché la Juve di Allegri non giocava bene. Invece, se ricordate bene, fu scelto Sarri proprio per fare in modo che non solo vincesse ma giocasse un altro calcio un po' più spettacolare. E forse a tratti questo è accaduto, però fondamentalmente, insomma, ha pagato questo aspetto, secondo me. Le sue parole sono parole di rivalsa, parole dove tra le righe dice: io ho vinto nella più totale indifferenza, forse perché il periodo era un periodo buono, arrivava da 8-9 consecutivamente.
E quel passaggio Beppe che dice di ottobre, quello secondo me è veramente il passaggio, secondo me, più importante di tutto il discorso che fa prima. Però quando dice noi a ottobre, praticamente lui a ottobre ha capito che non c'era proprio, era finito, cioè stiamo parlando di ottobre e correggetemi se sbaglio, siamo agli inizi proprio della stagione.
Sì, è vero, evidentemente poi anche lui non è che risulta essere un carattere, diciamo, aperto e quindi propenso un po' a far capire un po' le sue intenzioni. Effettivamente forse nella Juventus non ha pagato questo suo modo di essere, però il dato di fatto che, anche se non lo diceva, l'avevamo capito che non era, diciamo, ben voluto da subito Sarri, però gli uomini si giudicano attraverso i fatti, e i fatti stanno dalla sua parte. Ha vinto, come del resto non era affatto semplice vincere, lo abbiamo visto quest'anno con Pirlo, e quindi tutto va a suo favore.
Bene, Mario Mattioli.
Oddio, non si è festeggiato, poi non è proprio così. Peraltro lui stesso non ha creato i presupposti, pur sapendo di andare via, per comunque festeggiare una grande vittoria. Qualcuno di voi forse avrà visto con uno sguardo, non so, in televisione, perché ero là, se si è visto lui al fischio di chiusura, si è quasi appartato. Non è che è andato, come solito accade, alla mucchiata, non ho testato il quadrato che è andato sulla, sulla groppa di Allegri di mettere la schiuma da barba in testa, insomma, no? Per cui è chiaro che era un ambiente diverso, un'atmosfera diversa, uno spirito di squadra diverso. E questo, al di là di tutto, che ci mandi in via ad ottobre, che non ci mandi in via, è una pecca dell'allenatore non creare un ambiente consono. Poi mi stupisce questo aver voluto fare l'ingresso ufficiale a Roma e nella Lazio attraverso una emittente privata. Io non ce l'ho con Sport Italia, ci mancherebbe altro, Sport Italia dà un grosso contributo allo sport nazionale e locale, però è quantomeno atipico che anticipi la presentazione della società. Rientra un pochino probabilmente nelle singolarità di Sarri, buon allenatore, ma un personaggio dal punto di vista umano particolare che occorre comprendere, e se capita capire e apprezzare, se non capita comprendere basta.
Stefano Discreti.
Allora io vorrei intanto dire che a me è piaciuta l'intervista di ieri sera di Sarri, e secondo me lui Sarri si è lasciato andare alla sua prima intervista a Sport Italia soprattutto per l'amicizia che lo lega verso Alfredo Petula.
Sì, sì, sì.
Quindi secondo me io mi sento di dire che in un calcio ormai sempre più dettato dai soldi delle televisioni, qualcuno che invece è ancora legato all'amicizia verso una persona in cui dici tu mi sei stato sempre vicino anche nei momenti difficili, te la voglio dare a te questa esclusiva. Secondo me è anche bello come messaggio che viene passato all'Eden. Cioè non deve essere esposta, quello paga 3 milioni di euro l'anno. Deve
Vado da lui. Sono d'accordo.
Quindi secondo me è anche un messaggio positivo. È anche un messaggio positivo.
No, no, ma scusi, ma io intendevo che è prassi.
No, Mario, no, io lo so benissimo. No, no.
La società.
No, io dicevo, no, ma infatti lui l'ha detto, lo ha specificato.
Lui
Mario
non è che è andato a Sport Italia perché dice ci ho scelto così. Lì è proprio perché secondo me se Alfredo Petula stava a Tele Lombardia, andava a Tele Lombardia, se stava a Canale 5, andava a Canale 5. Lì è proprio un discorso. Poi magari la società sicuramente gli ha chiesto di non parlare di
esatto.
Praticamente
esatto.
Non ha praticamente parlato se non dicendo che Lazzari è uno che cuore talmente bravo. Bene, che può fare qualsiasi ruolo, però quello che dico io, che mi ha colpito ieri sera, mi hanno colpito due cose in particolare. Uno, e qui già l'hai evidenziato tu, Marco, ed è quello infatti di cui ho trattato anche io oggi all'interno del mio editoriale, cioè praticamente lui a ottobre, quindi parliamo di ottobre, Sarri si è insediata alla Juventus ad agosto. Ti ricorderai bene quando abbiamo
quello che è successo
Atletico Madrid, sì. Juventus, lui a metà agosto ancora dice io non so che squadra allenerò, perché non sapeva chi gli vendevano, chi gli compravano. Quindi lui praticamente un mese e mezzo dopo, che più o meno coincide, tornando nella mia memoria storica, con la vittoria della Juventus a San Siro contro Conte, più o meno dopo quel periodo lui capisce che comunque sia non riesce a gestire quello spogliatoio, e non lo riesce a gestire perché anche in un altro passo in cui lui dice Cristiano Ronaldo è un'azienda a parte, e cioè ormai i calciatori
sono delle multinazionali,
e lui dice io sono un allenatore di campo. Ecco, secondo me lì però forse c'è un limite della persona, perché ha un grandissimo livello, tu non puoi essere più l'allenatore di campo, perché se devi essere solo allenatore di campo devi allenare l'under 12 di una squadra regionale, di una squadra, cioè tu quando passi in un grande top team è chiaro che tu hai dei giocatori che hanno la loro azienda, poi Cristiano Ronaldo in assoluto è un'azienda proprio a sé, però comunque sia ogni singolo calciatore fenomenale hanno delle determinate situazioni. Se tu pensi di andare alla Juventus e allenare solamente questione di campo, e quindi non dire io lato umano non voglio gestirmi i problemi di chi è più prima donna, di chi lo sponsor, di quello. No, io voglio solo fare la lea. Se tu pensi di andare alla Juventus e non avere di queste rotture tra virgolette, mi sembra veramente un po' semplicistico, no? Nel senso è impossibile. Se c'è da rendere merito, secondo me, a Massimiliano Allegri nei suoi 5 anni è proprio il rapporto in cui è riuscito a gestire lo spogliatoio. Non ha mai mostrato un grande calcio, è stato spesso criticato, però come gestore dello spogliatoio, dei rapporti nello spogliatoio, delle ribellioni dei singoli giocatori, è stato secondo me fantastico. Ecco, Sarri praticamente ha detto mi sono arreso a ottobre, ho capito, no, io non ce la faccio.
Però perdonami, perdonatemi, a parte che mi sembra un po' presto, però lì il ruolo del club e della società
già è venuto meno,
cioè già viene meno, ecco.
Sì, perché lì la cosa veramente assurda, che poi a me, infatti oggi io dico la grande confusione, è che se tu sai a ottobre perché praticamente Sarri non è compatibile con te, ma che aspetti, fine stagione e vai a prendere un allenatore che hai annunciato una settimana prima per l'Under 23 e poi lo sposti in prima squadra, cioè arrivi impreparato, tu a ottobre, cioè vuol dire quasi un anno di anticipo, tu sai che quell'allenatore andrà via alla fine, possibile che rimani impreparato? Poi l'altra cosa assurda, e lascio spazio anche ad altre persone, è che in quel momento in cui Sarri capisce, e quindi anche la società capisce, che non sono compatibili, la Juventus sta ancora pagando Massimiliano Allegri, la Juventus paga e continua a pagare Massimiliano Allegri fino al 30 giugno 2020, cioè ad ottobre 2019, quando la Juve e Sarri capiscono di non essere compatibili, la Juventus ha sotto contratto Massimiliano Allegri. Io trovo assurdo che tu poi arrivi, Sarri vada via, prendi un allenatore che avevi annunciato per l'Under 23, gli fai senza esperienza, lo porti prima, e dopodiché dopo un anno l'hai praticamente bruciato e richiami Allegri, dopo che l'hai pagato un anno per star fermo, lo richiami quando invece lo ritagli.
Fammi sentire un po', Beppe e Mario Mattioli, che ne pensate di questo, diciamo così, sottolineatura di Stefano, incocciati?
Ma sì, ma bisogna tenere presente che in questo sport meraviglioso vincono poi alla fine e perdono tutti, quello più bravo a gestire lo spogliatoio, quello più autocratico, quello più democratico, quello, insomma, non c'è un prototipo di allenatore che vada bene a tutti, però il dato di fatto che emerge un po' quello che fa sorgere qualche dubbio nella gestione societaria, cioè quando ci sono queste situazioni qua, almeno quello che abbiamo visto nella Juventus con Sarri, nel dopo Sarri non c'è stata molta chiarezza decisionale, no? Quindi sono state fatte delle cose che non da Juve sotto alcuni aspetti. E questo è il dato di fatto, che poi Sarri sia più o meno simpatico, che non sappia gestire lo spogliatoio, anche qui ho qualche dubbio, perché insomma non saper gestire lo spogliatoio significa non arrivare ai risultati, mentre lui ci è arrivato, insomma.
Sì, ma secondo me lì, io mi permetto di dire, magari sbaglierò, ma quando lui parla allo staff e dice quella cosa, ma non era diretta ai giocatori, cioè lui ha capito, secondo me, che era stato proprio abbandonato, cioè capita, fai da solo te, cioè mi sembra strano che dopo due mesi già una squadra, capito, una squadra che comunque poi vince lo scudetto non va,
ma anche se fosse solo da parte della società, sempre troppo presto.
No, ma io quello che dico, lui sicuramente avrà capito dei comportamenti dei calciatori che non erano in linea con quello che voleva fare lui. Allora mi chiedo, la società in quel
lo
momento
deve difendere.
Lo deve difendere, se no che lo prendi a fare, che te
non
lo tieni a fare, scusa, questo è il punto che
allora,
voglio sollevare.
Arriva questo
io.
Messaggio, vi chiedo
ma perché vinceva Marco, perché vinceva
ragazzi, fate mente locale, scusate,
sì,
ti interrompo.
Prego, prego.
Fate la cortesia, mente locale, quando si parla di società, di chi si parla quando Sarri è arrivato, quando è stato preso Sarri? Di chi si parla? Di Paratici. Manca una persona con la quale probabilmente non sarebbe successo nulla, probabilmente perché l'equilibrio e la disponibilità, l'esperienza di Beppe Marotta non si compra a un mercato rionale. Beppe Marotta è andato via per un colpo di genio di Agnelli, si può dire, no? Colpo
sì.
di genio, però non è stato sostituito. Io da tempo, non so chi mi segue, mi conosce, io ho sempre detto ogni volta alla Juve manca un Marotta, non Beppe che stava
Mario,
lì.
Mario, ti posso chiedere una cosa, ma se c'era Marotta tu pensi, al di là della scelta, con Sarri sarebbero andate diversamente le cose?
Matematicamente sì. Ah.
Io sposo totalmente.
Cioè tu mi stai dicendo, scusate, per essere sempre chiari,
Paratici non è mai stato un gestore di società di rapporti tradizionali.
Quindi io vorrei aggiungere una cosa a quello che ha detto Mario. Secondo me, io sono totalmente d'accordo con quello che ha detto Mario, e direi, e ti dico, lo sai perché, Marco? Perché secondo me se Marotta avesse scelto Sarri, l'avrebbe scelto
e l'avrebbe difeso
assistendolo, cioè Marotta, quello che è mancato e che giustamente fa notare Mario, che la Juventus, dopo che è andato via Marotta, la Juventus ha smesso di programmare. La Juventus per 7 anni è stata un robot, una macchina perfetta, ogni anno un ingranaggio di nuovo, un inserimento, un miglioramento della rosa.
ma anche il collante, no? Il collante tra la squadra e il tecnico.
Sì, sì, sì.
È andato via Marotta, 3 allenatori in 3 anni. Sì. In ogni anno la Juve ha pagato 2 allenatori, uno esonerato e un altro nuovo. Come quest'anno, uno esonerato e uno nuovo. E in più, la campagna acquisti mai una programmazione tipo arriva Sarri, gli prendo Jorginho, sai? No, guarda, aspettiamo, vediamo chi riusciamo a vendere, vediamo chi scambiamo a parametro zero, chi arriva. Arriva Pirlo, guarda, ti abbiamo preso questo a parametro zero, questo perché lo paghiamo prestito adesso in comode rate e ti arrivano a casa anche le pentole. E quindi alla fine, cioè, il discorso è questo: Marotta ha una programmazione insieme a Paratici fantastica. Dal momento che è andato via Marotta la Juve ha smesso di programmare e i risultati sono quelli degli ultimi anni.
Infatti c'è chi ci scrive: tutti hanno avuto, avranno questa grana. E dice: quello che ha detto Sarri lo ha ribadito Pirlo. Siete d'accordo?
Cioè Ronaldo come azienda non lo si gestisce dal punto di vista tecnico-tattico.
Sì, o comunque i problemi che ha avuto Sarri poi in qualche modo li ha avuti anche Pirlo.
Al volo, Beppe, sei d'accordo? Beppe Incocciati, da allenatore, sei d'accordo su questo passaggio?
Ma scusate, cosa vuoi meccanizzare se parliamo di un giocatore che ti fa la differenza sotto l'aspetto realizzativo come nessun altro, e mi riferisco a Cristiano Ronaldo? Non credo che sia intelligente meccanizzare un elemento del genere all'interno di sistemi tattici e quant'altro. Bisogna essere anche un po', comprensivi e cercare di semmai mettersi a disposizione di coloro che fanno la differenza, perché il ruolo dell'allenatore è anche...
Ma allora
questo,
non prendi Sarri.
È vero che è una... ma non è vero, ma perché Sarri poi alla fine non è che abbia avuto un brutto rapporto con Cristiano Ronaldo. Credo che Cristiano Ronaldo l'anno dei Sarri, non so quanti gol abbia realizzato, è stato determinante per la vittoria dello Scudetto.
Ci fu un chiarimento subito, perché non so se ricordate, a un certo punto Ronaldo mancava un quarto d'ora alla fine della partita, fu sostituito,
sì,
perché in effetti non era al massimo, lui è uscito
e ci fu una bagarre clamorosa, ci fu una bagarre.
Ma quando poi il martedì andò il suo procuratore, non contestò il fatto che fosse stato sostituito, anzi dice in effetti non andava, aveva qualche dolore, ha fatto bene all'allenatore a cambiarlo. Il punto è: bastava che l'avesse pisato 2 minuti prima e Ronaldo sarebbe uscito sorridente e applaudendo, perché hanno detto: dovete capire che Ronaldo è un'azienda parzialmente quotata in borsa, per cui lui deve, è il capobranco dell'azienda, se esce sorridente va tutto bene, se esce incazzato invece non va bene, ma senza contestare la decisione dell'allenatore.
Intanto per rispondere alla domanda di Beppe Incocciati, l'anno di Sarri è il migliore realizzativo di CR7 da quando è arrivato in Italia, 37 gol complessivi su 46 presenze in campionato, 31 gol su 33 presenze per Cristiano Ronaldo. Sentite l'ultimissima prima di salutarvi, l'ultimissima, lui ha parlato pure di Dybala, ha detto a un certo punto: qua bisogna decidere che cosa fare, cioè o investire su questo giocatore o crederci oppure cederlo, è inutile stare a fare questa via di mezzo, no? Che come andrà a finire? Stefano Discreti, un giro velocissimo su Dybala.
Beh, qui il discorso come andrà a finire, il problema è sempre lo stesso, nel senso la Juventus sono 2 anni che prova a piazzarlo via, quindi è chiaro che la Juventus nel momento che ha preso Cristiano Ronaldo ha scelto che Dybala è sacrificabile, e adesso gli manca un anno di scadenza di contratto, quindi lasciarlo, perdere la parametro zero sarebbe proprio un delitto. Rinnovare a che cifra? Perché Cristiano Ronaldo, cioè Dybala ovviamente, no? Vedendo gli ultimi ingaggi fatti dalla Juventus, che penso starne a ribadire, ma comunque
tu dici chiede di più.
I 7,5 a Rabiot, è chiaro che il procuratore di Dybala dice Rabiot prende 7,5.
Ma lui ne aveva chiesti tanti di più all'inizio, Stefano.
Ma fa bene se tutti. Allora, il discorso è: io non credo che mai Dybala abbia posto il procuratore Dybala come metodo di paragone a Ronaldo. Io non credo, è arrivato Ronaldo, non ho mai sentito il procuratore di Dybala dire che Ronaldo prende 30 e il mio assistito ne deve prendere 25.
No, 15 però li avrebbe voluti.
Ma è anche un extraterrestre. Il problema nasce, secondo me, nel momento che tu dai 7,5 a Rabiot, ne dai 6,5 a Ramsey, ne dai 5 a Danilo. Allora, nel momento che tu dai queste cifre a questi giocatori che non fanno la differenza, Allora il procuratore ti dicevo: senti, ma se devi rinnovare Dybala, minimo 12, 10, 12.
No, no, chiarissimo il concetto, Stefano, chiarissimo.
Quindi la Juve che cosa farà su Dybala? Farà solamente, dipende da Cristiano Ronaldo, perché se Cristiano Ronaldo rimane, io non credo che abbia questa forza la Juve di andare là e dire vabbè, anche a 15 ti rinnoviamo.
No, no,
rischierà
certo.
Di perderlo.
Rischierà di perderlo, secondo Discreti. Mattioli?
No, sembra che ci sia un accordo in dirittura d'arrivo sui 10 milioni l'anno. Sembra, attenzione, io non voglio essere, sembra che vi sia un accordo 10 milioni l'anno. Io credo che la Juventus
è stato, Mario è fatta per Dybala 10 milioni.
No, ma sai, perdere Dybala sarebbe veramente una cosa pessima. E qua viene fuori ancora l'assenza di una persona equilibrata. Uh-huh. E, la Juve sono due anni che sta specchiaggiando questo giocatore. Non l'ha aiutato al di là delle problematiche che ha avuto nell'ultimo anno, di quelli purtroppo non sono causa di nessuno. Uh-huh. Però non c'è mai stato un supporto deciso, importante, della società nei confronti del giocatore. Dybala è un giocatore che conosciamo, è inutile se scoprirlo adesso. Probabilmente il prossimo campionato potrà cominciare regolarmente, senza Covid, senza infortuni, rivedremo Dybala di due.
Beppe, un tuo pensiero, che tu di 10 insomma te ne intendi?
Ma io ho sempre sostenuto che Dybala è il calciatore per antonomasia, cioè è colui che rappresenta questo gioco in tutto e per tutto, quando c'è Dybala che conosciamo al massimo livello. Non capisco le motivazioni per le quali, e non so di chi sia la colpa, se sua o dell'entourage della Juventus, degli allenatori, che questo giocatore non riesce, almeno negli ultimi anni, ad esprimersi per quello che sa fare. E quindi io mi limito semplicemente, non conoscendo le dinamiche, a dire e a sostenere che questo è un giocatore che è assolutamente da non perdere, semmai da recuperare. Perché l'anno scorso credo abbia realizzato solo 4 reti, a differenza di altri anni, che credo i primi 3 anni di Allegri ha realizzato 60 reti, insomma in 3 anni, una roba straordinaria. Quindi
con Sarri è stato il miglior giocatore.
Il miglior giocatore, è vero, miglior giocatore del campionato, ecco perché quindi, poi ne parla molto bene.
Secondo me, e finisco, ma questi sono giocatori, Mattioli, che diciamo sa del calcio di qualche anno fa e ha avuto la possibilità di avere a che fare anche con elementi di questo genere, i famosi fuori classe. I fuori classe sono i giocatori che devono essere un po' coccolati, sono come coccolare,
ce ne stanno tanti così.
Vanno coccolati, dai, vanno un po' coccolati.
Vanno coccolati perché se ti ci metti contro, insomma, rischi di perderli definitivamente. Perdere, diciamo, queste potenzialità è un peccato.
Beppe ha giocato con parecchio.
Ci dobbiamo fidare di quello che dice.
Quindi è saggio, è psicologo, è tutto.
Ci dobbiamo fidare. Allora, io vi ringrazio perché siamo arrivati al break, grazie a Stefano Discreti, Mario Mattioli e Beppe Incocciati. A presto, ciao. Break per noi.